Buonasera a tutti, ringrazio per questo invito che permette di portare alcuni pensieri, alcune riflessioni di un ambito disciplinare probabilmente rispetto a molte manifestazioni che trovano spazio all'interno di questa prestigiosa sede, ma credo che sia molto importante, soprattutto in questa fase, io credo molto significativa, di cambiamenti che stiamo attraversando, abituarsi a confrontare le conoscenze, le competenze, pur nel rispetto degli specifici ambiti disciplinari. Il titolo dà indicazione del taglio di questo racconto che vi voglio fare oggi, che parte da una pubblicazione che avevo fatto abbastanza fortunata, indipendentemente anche dalla mia volontà, nel senso che quando l'avevo fatto nasceva da una mia necessità di riflessione storico-critica e poi ha incontrato un certo tipo di attenzioni per i motivi che proverò a illustrarvi. E come questa mia riflessione e critica abbia poi nascesse e aiuti a comprendere alcuni elementi della condizione del design contemporaneo. De Fusco, storico del design e dell'architettura, ragionava sulla, ed era il mio punto di partenza, sulla stretta collegamento tra le necessità di racconto storico e la storia. Scriveva, non dovrebbe esserci dubbi sulla dialettica, sulla scambevole influenza tra il design e il suo farsi e la relativa letteratura critica, tra storia e storiografia. Insomma, alla base del lavoro storiografico c'è l'idea di rispondere ad una pratica esigenza attuale. La mia pratica esigenza attuale, che ha spinto a ripensare, secondo un altro punto di vista, la storia del disegno industriale, era questo oggetto. Occupandomi di Achille Pier Giacomo Castiglioni, mi ero imbattuto e avevo intervistato Achille Castiglioni, non avendo avuto la fortuna di conoscere Pier Giacomo, l'avevo intervistato attorno a questo rompitraccia, questo interruttore, e Castiglioni mi raccontava, oltre che aver scritto in suoi brevi contributi, che questo era l'oggetto di cui era più orgoglioso. Diceva, è stato fatto in milioni di esemplari, costa poco, è bello, tutti lo acquistano, nessuno sa che l'hanno fatto i Castiglioni. E mi ha fatto pensare che in un momento in cui attorno al design si ragiona soprattutto in una logica di designer star, ma è un ambito che vale anche per molte altre discipline, a cominciare dall'architettura, di brandizzazione insistita, e mi interessava ragionare su ciò che noi tutti quotidianamente usiamo, spesso senza saperlo attribuire di primo acchito a una firma, sia di un'azienda sia di un designer. Questo tema mi intrigava perché permetteva di condurre una riflessione sulla condizione contemporanea del progetto, che è la parte finale del mio intervento. Il mio intervento non vuole parlare, soprattutto nella seconda parte, di cronaca del design, quella la vediamo trattata bene, male, sui media generalisti e specialisti, che ormai si dedicano soprattutto alla promozione pubblicitaria o autopubblicitaria del design. A me interessa provare a introdurre dei meccanismi di riflessione critica attorno a questa disciplina, che io collego strettamente con le condizioni economiche, sociali, produttive, quindi con il modo di vivere delle persone. Mi interessa solo nel momento in cui l'accolgo in relazione al mondo reale. Oggi ho l'impressione che di frequente aziende, imprese, progettisti e media se la raccontino tra di loro, e questo genera oggettivamente una serie di limiti che impattano con la difficile condizione delle imprese del design italiano, per cui la favoletta del design italiano e del made in Italy lì probabilmente ha bisogno di un'accurata revisione critica. Questo è un piccolo contributo in quel senso. Sono partito da Castiglioni e ho studiato e ho trovato un po' di ragionamenti che vi propongo. Il tema in realtà del design anonimo è un falso problema, perché ogni progetto ha un autore, ma a volte questo non è conosciuto. Gli oggetti non sono nati per generazione spontanea, tutto ciò che non è natura è stato ideato da qualcuno. La definizione di anonimo applicata al design di oggetti non presuppone l'assenza del progettista, semplicemente la non conoscenza, volontaria e involontaria, della sua identità. Quindi nel momento in cui uno studia non c'è più nessun anonimato. In realtà si chiama design anonimo perché attorno a questi non ha lavorato nessun vero designer, per vendere i prodotti non si è fatta pubblicità usando il nome del designer, ma il concetto di design, se il concetto di design significa progetto, si tratta senza dubbio di design. Quindi anonima la situazione, ma non il valore legato ai singoli oggetti. Ci piace, ed è un termine che mi piace, usare, sto citando una serie di studiosi svizzeri che hanno fatto questo volume sul design anonimo svizzero, vi farò vedere alcuni esempi, che parlano di design non vanitoso. Siamo abituati a sentire il design collegato ai grandi designer, Philip Stark, che è l'unico designer universalmente noto, lo dicono le statistiche, per cui è scienza esatta. In realtà tutti noi usiamo la maggior parte degli oggetti senza sapere chi li ha progettati. Ve ne farò vedere un po' che spero stimino la vostra curiosità. Questo concetto di design non vanitoso, io oggi credo che sia possibile praticare il design soprattutto in una dimensione anonima, non solo quella storica che vi racconto, ma anche in una dimensione contemporanea. Il design è un lavoro di gruppo che avviene all'interno di grandi imprese, se vuole essere incidente rispetto alla realtà, altrimenti si tratta di autocelebrazione, esplicitazione di una propria attività, ma non considerando design come arti è un filone per cui non provo nessun interesse. Dicevo, oggi il design, nel momento in cui deve stare nel mondo, deve essere il risultato di lavoro di gruppo che uniscono tante competenze, e per lo più il destino dei designer è quello di rimanere incogniti, e il loro lavoro vale nella misura in cui sono in grado invece di far emergere il lavoro progettuale che ci sta dietro. Io sono partito per occupandomi di design anonimo quando Sergio Polano, redazione di Casabella, mi ha invitato ormai quasi 20 anni fa a scrivere attorno a un oggetto anonimo che tutti i vecchi, tra virgolette, architetti conoscevano bene, che era le puntine che venivano utilizzate per tenere fermi i fogli da disegno sul tavolo da disegno. Oggi è un oggetto che ha conosciuto molte altre declinazioni, ma sta uscendo dalle nostre consuetudini d'uso, perlomeno rispetto all'attitudine e alla funzionalità, allo sviluppo del progetto o alla necessità di tenere fermo un foglio da disegno su un tavolo da disegno, per cui un architetto mi ha chiesto: occupati di questo oggetto. E ho ricostruito questa vicenda, che è una vicenda molto interessante, di un brevetto per una macchina che serviva a non fare le puntine, ma fare una striscia metallica all'interno del quale venivano determinate e realizzate le puntine, e il modello a tre punte di questa azienda svizzera, che si chiama Assa, è un modello degli anni 20, è una irraggiunta meta di perfetta funzionalità. Solo le puntine a tre punte funzionano davvero, tutte le altre, e credo che sia anche la nostra esperienza quotidiana, frequentemente si piegano, non funzionano, per cui è un perfetto corrispondenza tra necessità funzionali, ma anche collegamento con le potenzialità produttive. E poi questi esempi che vi faccio vedere sono di tradizione svizzera, gli oggetti anonimi di cui non conosciamo il progettista ma che hanno inciso profondamente sulla nostra vita quotidiana sono infiniti, ve ne faccio solo una breve rassegna. Questa è una citazione colta, omaggio del posto che ci ospita, Andy Warhol, copertina di un disco dei Rolling Stones con una zip progettata negli anni 20 e nata negli anni 20 in Svizzera. Ma il mio libro sul design anonimo svizzero, che mi è stato di grande ispirazione, ragionava su quest'altro progetto di packaging, ma anche di, oggi è diffuso fino all'abuso il termine food design, questo è un buon progetto di identità aziendale nonché di prodotto, lo è dal punto di vista del suo packaging, che ne è il dato evidente, ma anche della miscela che permette di generare questo tipo di cioccolato, addirittura la sua forma è una idea di usabilità ante litteram, con la possibilità di essere facilmente spezzato, preso e spezzato. Anni 50 la tecnologia di Lazzoviro viene fatta diventare prodotto industriale da Bic, ma la nostra vita quotidiana è segnata dalle bottiglie in plastica, da fine degli anni 50 nascono le carte di credito, anonimo progetto che ha invaso più o meno positivamente la nostra esistenza, ma quando io presento questo oggetto che tutti noi conosciamo come un'icona del design contemporaneo, è difficile che qualcuno, tutto al più, lo colleghiamo a un'azienda, ma non di certo a Jonathan Ive, che è colui che con Steve Jobs ha sviluppato gli ultimi 20 anni di design Apple. Per cui questo è un anonimo d'autore. Io in questa ricostruzione degli anonimi del design italiano mi sono inventato questa categoria che si chiama anonimi d'autore, proprio per ragionare su un anonimato, come in questo caso, che è frutto di un progetto assolutamente riconoscibile da parte degli addetti ai lavori, ma che viene fruito nell'anonimato dalla maggioranza delle persone. E questo è un piccolo contributo a un pensiero attorno al ruolo del progetto, ma credo che valga per il design, per l'architettura e molte altre cose. Quando ho fatto il mio libro sull'anonimo, allora sono partito da cercare di capire chi in Italia si era occupato di questo tema, in Italia e a livello internazionale. In realtà, quando Le Corbusier fa il suo padiglione dell'Esprit Nouveau nel 1929, lo arreda con le sedie di Tonet, con i fauteuil in pelle di tradizione anglosassone, proprio negli stessi anni in cui Breuer stava facendo la sua Vassili, le poltrone cantilever, quindi stava lavorando nel senso dell'autoriorità del progetto. Le Corbusier sceglieva gli archetipi, ecco il titolo del mio contributo, degli oggetti archetipi, come allora era una tonete o una poltrona in pelle. Io sono partito da una mia passione, ho fatto il mio primo libro dedicato a Giuseppe Pagano, che è un architetto, io credo, molto trascurato nella storiografia e anche nella critica del design. Lui è stato importante architetto, direttore di Casabella, che ha fatto di Casabella la rivista negli anni 30 di riferimento a livello mondiale, è stato direttore della più importante triennale d'architettura di Milano, quella del 1936, ha costruito l'Università Bocconi, ma nel mio caso ha fatto, e quello che mi interessava, nel 1940 la prima mostra di industrial design in Italia alla triennale. Lui era anche grande fotografo e le sue riflessioni sulla serie, le sue fotografie che muovono dal concetto di serie, dalla serialità degli oggetti, sono state per me di grande ispirazione. Questa è una fotografia di Pagano che lui pubblicava su Casabella per ragionare sul concetto di serialità, che nel corso degli anni 30 era un concetto che cominciava ad affermarsi sia in termini terminologici sia di consuetudini d'uso. Achille e Pier Giacomo Castiglioni hanno una incredibile collezione che è ancora visibile all'interno dello studio Castiglioni di fianco alla Triennale di Milano, di oggetti anonimi. In queste vetrine trasparenti, soprattutto Achille Castiglioni collezionava oggetti che mi diceva servivano anche alla sua ispirazione. Il gioco che molti amici facevano con Castiglioni era di andare nel suo studio, tornati da un viaggio, e portare un oggetto. E io mi ricordo di aver portato a lui un piccolo rasoio pieghevole che diventava una specie di bustina di Serini, e gliel'ho dato e lui mi fa, in milanese si dice questo ce l'ho anch'io, non ve lo dico in milanese, ma tant'è, questo ce l'ho anch'io. E allora il gioco era, ti faccio vedere un'altra cosa, e lui quando faceva le sue lezioni arrivava come una specie di mago in università e dentro una borsa toglieva i suoi oggetti e raccontava delle storie che erano per lo più anonime. Raccontare la che spiegano anche me, è vero. Questo sarà intraducibile in qualunque lingua decideremo dicevo, raccontare cosa c'è dietro alle mille foglie, alle mille differenti forme del martello, che per tutti sono il martello. Io mi ricordo che lui mi raccontava, questo serve per questo, serve per quest'altro, e la capacità di adattare il proprio progetto alle esigenze e a farlo in modo che non ci sia bisogno di dire altro. 1972, con passo d'oro ai ignoti, Bruno Munari propone di dare del compasso d'oro. Compasso d'oro è il premio che l'ADI assegna annualmente, allora era annualmente, adesso triennalmente, ai migliori progetti del design italiano. Per Munari, il vero progettista del design in realtà è anonimo. Anche questo è stato per me una grande ispirazione: la lampada da garage, il sacchetto in plastica, la sedia da giardino. Quando io ho cominciato a studiare, ero partito con una lista. Molti erano di questi oggetti, ad esempio confesso il mio totale fallimento rispetto al lucchetto da serranda di negozio, di cui non sono riuscito a ricostruire tutta la storia, però il fiasco, la napoletana sono entrati nel mio libro, e ognuna di queste storie, ognuna delle storie che proverò a raccontarvi, sono state come un lavoro di un detective che andava a trovare il colpevole, insomma, ed erano assolutamente esaltanti. E allora ho distinto nella storia del design italiano tre categorie di anonimo. Anonimo in quella logica che vi dicevo, c'è dietro un progettista sicuramente, l'ha progettato e io scelgo quello per il suo valore intrinseco, indipendente dalla sua essere, tra virgolette, griffato. Esistono degli anonimi dentro la storia del design italiano che arrivano da molto lontano. Questa è una sedia prodotta a Chiavari, una delle cosiddette sedie chiavarine, e il suo progettista, che si chiama De Scalzi, è del 1798-99, quindi un progetto della fine del Settecento. Chi di voi sa un po', chi ha studiato le vicende dell'architettura italiana negli anni 50, soprattutto dell'interior design italiano degli anni 50, sa che le chiavarine popolano moltissimi arredi, soprattutto degli architetti milanesi degli anni 50, Gardella, Albini, Caccia Dominioni, perché questo è un oggetto di una estrema modernità che nasce con l'idea di essere un oggetto estremamente leggero, ha una speciale paglia e un tipo di legno, per cui queste sono sedie che si sollevano con un dito, ed è la sedia che ha ispirato la superleggera di Ponti, ed è l'antesignano in qualche modo di questa idea della ricerca della leggerezza. Pensare che sia un archetipo italiano che arrivi dalla fine del Settecento, e anche qua nasce da una vicenda di promozione imprenditoriale ante litteram, nel senso che questo falegname era stato invitato dal sovrano a copiare le sedie francesi, Chiavari è in Liguria, era stato invitato a copiare le sedie francesi, e lui dice no, io sono capace di farle meglio, e quindi uno stimolo che arriva dalla monarchia illuminata permette di costruire una tradizione produttiva, perché spesso le storie che io sono andato a ricostruire sono le storie di un particolarissimo mix tra una capacità imprenditoriale, una capacità progettuale, ma perché no anche doti di comunicazione. Di volta in volta queste storie insegnano la capacità di fare mix diverso fra gli elementi, ma se manca qualcuno di questi elementi, la vicenda della Moca Vialetti, di cui parlerò tra un attimo, è emblematica da questo punto di vista della necessità che tutti gli elementi dialoghino fra di loro, pur nello specifico delle competenze. Un altro archetipo classico del design italiano sono le sedie da osteria, che hanno trovato a partire dagli anni 20 un grande bacino produttivo nel triangolo della sedia friulano, e queste sedie hanno popolato i locali pubblici italiani fino ai nostri giorni, ma sono un archetipo. Io ho cercato proprio quelli italiani che sapevo che nascevano qua, e ho trovato delle fonti che dimostravano questo. Anonimo di tradizione, vuol dire tradizione ottocentesca in qualche modo non ancora industrializzata. E le mie riflessioni attorno al design italiano dicono che il design italiano la storia del design internazionale è solita farsi partire dalla Great Exhibition di Londra del 1851, che in qualche modo segna l'affermarsi di produzioni internazionali che muovevano dal modo produttivo tipico industriale. Si chiama disegno industriale perché è il progetto per la produzione industriale. In Italia è più difficile trovare una data precisa. Talvolta quando si fa storia del design si dice bellamente il design italiano inizia negli anni 50, io credo, come sto dimostrando, che ci sono delle tradizioni molto più antiche. Gli anni fra le guerre sono stati un periodo esaltante dal punto di vista della costruzione delle condizioni culturali, imprenditoriali e di cultura del progetto per la produzione anche industriale. L'anonimo ne è un campo sterminato di applicazione. Quindi, prima dell'industria, negli anni dell'industria. Mi piaceva partire da questo, che è una storia di un italiano che ha fatto fortuna all'estero, nel senso che il cono gelato è stato progettato da un italiano che è andato negli Stati Uniti d'America, che si chiama Italo Marchionni, e ha inventato non tanto la parigina, come si chiama, ma la macchina per produrre un wafer che permetteva di mangiare, qui siamo 1902 il brevetto, che permetteva di mangiare il gelato camminando. Fino a quel momento il gelato veniva contenuto all'interno di bicchierini in vetro, e il bicchierino in vetro aveva bisogno poi di essere lavato, aveva tutto una... E invece ragionando, e lancio per capire l'attualità, adesso si parla tanto di design sostenibile, del problema che il packaging e l'usa e getta genera all'interno della nostra società. Questo è un prodotto, e la parigina è un prodotto assolutamente sostenibile, non genera nessun rifiuto, serve ad uno scopo, alla fine me lo mangio e non ho inquinato. Per cui anche quando si ragiona di sostenibilità bisogna ragionarne dal punto di vista del progetto, non tanto dello slogan, del greenwashing che va tanto di moda ad oggi. La storia del cono gelato è molto interessante. Ho scoperto uno studioso, di cui non mi ricordo il nome e mi scuserete, che ho scoperto che da oltre 30 anni non studia nient'altro che il cono gelato. Elogio della pazienza. Questa è un'altra bella storia del design italiano. 1933, il primo prototipo della moca della Bialetti, di evidente ispirazione déco, progettata da Alfonso Bialetti, ma la grande svolta ha... Qui c'è dietro la moca, in realtà c'è una tecnologia produttiva dello stampo in sabbia, quindi tutta una tecnologia assolutamente nuova rispetto alla preesistenza tipologica della caffettiera napoletana, in buona sostanza, che è resa possibile quindi da un'invenzione produttiva e che però trova solo pieno compimento nell'immediato dopoguerra, quando una campagna pubblicitaria legata all'omino coi baffi, che era nient'altro che il Surbialetti, rende questo prodotto comunicabile e fruibile da una massa allargata di persone. Il ruolo della comunicazione. Qua già c'era l'innovazione, c'era la tecnologia produttiva, la capacità di dialogarla con una modalità comunicativa adeguata, nonché pubblicitaria, lo rende di successo. Un'altra tradizione tipicamente italiana è quella del cosiddetto cappello floscio, nel senso che prima che arrivasse questo o c'era la bombetta o c'era la coppola, o come era in Inghilterra il cappello sportivo che veniva etichettato per i driver, coloro che facevano le corse automobilistiche e portavano appunto il cappello, che da noi poi ha tutta un'accezione negativa, non certo voluta, che è quella della coppola, ma lo stesso modello della coppola è il classico cappello scozzese e inglese. Rimane che in relazione all'affermazione di una classe borghese che aveva bisogno di un segno distintivo, che non era quello della coppola popolare, non poteva essere quello della bombetta aristocratica, è il cappello in feltro, che ha una tradizione importantissima italiana e che vede questa azienda che qua vedete citata come uno dei leader nel mondo. Ma poi mi sono andato a imbattere in storie, non tutte le conoscevo fin dall'inizio. Questo ad esempio era un mio ricordo d'infanzia della cocoina, ma non era solo un ricordo mio, difatti il piccolo successo di questo volume è il fatto che le storie che racconto e che svelo dal punto di vista della loro origine progettuale, ma non solo progettuale, perché il progettista ha bisogno di una realtà imprenditoriale precisa per poter poi affermare la propria idea. Poi vi racconterò una storia che è diventata di successo grazie a un imprenditore, nonostante il progettista avesse avuto una buona idea. Vi dicevo questo, il successo del ragionamento sull'anonimo è che spesso vai a toccare dei prodotti e degli artefatti che quotidianamente usiamo, con i quali abbiamo un rapporto emotivo, affettivo. Questa vicenda di questa colla che è degli anni 20 è legata da una parte al suo odore inconfondibile, che tutti coloro che l'hanno usato ricordano, ma anche questo packaging molto particolare fatto in alluminio che immaginava al suo interno una concavità per mantenere il pennello. Questa che oggi ci sembra una cosa assolutamente scontata è un'invenzione, perché fino a quel punto il pennello viaggiava separato, che voleva dire perderlo, e qui invece si immagina un packaging che lo contenga, e a quel punto tu hai un odore inconfondibile, hai una soluzione funzionale incredibile, hai un materiale produttivo, l'alluminio, che negli anni 20 non era così comune, hai una grafica, e questa è rimasta 100 anni senza che nessuno l'abbia mai toccata. Ho ragionato anche su questo oggetto, che sono i cerini, che è la via progettuale italiana al fiammifero, nel senso che corrisponde perfettamente al nostro modo di essere e di intendere anche un rapporto con questo strumento. La leggenda racconta, nel senso che non sono riuscito ad arrivare a una data, so solo che produttivamente dagli anni 20 cominciano a essere realizzati i cerini e le scatole di cerini in Italia. Se pensiamo al solido, in qualche modo teutonico, fiammifero svedese, di perfetta, di rigida e perfetta accendibilità, il cerino, che era fatto di un misto tra carta e cera, corrisponde molto di più allo spirito italico, in qualche modo. È incerto nel suo accendersi, nel suo configurarsi, meno sicuro, meno certo, ma poi soprattutto qua è entusiasmante l'idea che si apra come un cassetto di un comò. Difatti chi l'ha visti, dietro c'era anche un elastichino che ne permetteva una perfetta apertura. La tripolina, tutte cose anni 30 stiamo parlando, tra le guerre. Si chiama tripolina, arriva dalla tradizione in realtà delle camping chair, quindi delle sedie che venivano utilizzate dall'esercito inglese per gli ufficiali che andavano nelle colonie. In questo caso, e mi interessava nel momento in cui ripone un problema e una questione molto contemporanea, questo è una tradizione progettuale straniera i cui più grandi produttori sono italiani, i designer stranieri che lavorano con l'industria italiana. Chi di noi sa qualcosa è quello che sta succedendo oggi. L'industria italiana è al servizio spesso di una creatività e di una progettualità che è straniera. L'industria italiana lo fa in virtù della propria capacità di essere versatile, flessibile, di fare la cosiddetta serie variabile, ma questa è una tradizione che già abbiamo negli anni 30. Progetto inglese, anonimo, produzione italiana. Ma poi quando tu ragioni sull'anonimo parti anche dalla tua quotidianità, e a volte i mezzi pubblici, questo è il classico tram milanese che è sviluppato all'interno dell'ufficio tecnico della ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, dall'ingegner Cuccoli, ed è un progetto del 1920 di assoluta innovazione, di assoluta longevità e di assoluta fruizione quotidiana. Altro progetto italiano fra le due guerre, 1939, gli occhiali Persol. Gli occhiali Persol, che ad oggi sono un marchio e che anche in questi anni funsero da marchio, nascevano dalla tradizione produttiva di un'azienda torinese che si chiamava Ratti, che era specializzata in occhiali per aeronautica. Gli occhiali da aviatore, pian piano, e aveva tutta una perizia sulle lenti. Da questa tradizione nasce, quindi dentro l'azienda torinese Ratti, nasce il marchio Persol con questi occhiali da sole che hanno una serie di brevetti specifici. Io ne ho pubblicati alcuni sul mio libro, che riguardano le aste laterali, che riguardano il ponte. È un piccolo concentrato di ingegneria che muove dalle aste, che muove dalle lenti per arrivare a tutta la costruzione. Non c'è bisogno che dica che usa la celluloide, quindi l'antesignano della plastica, quindi è un prodotto assolutamente innovativo. Da 50 anni il Persol fa questo. Altro prodotto tipicamente italiano degli anni fra le guerre, le scarpe in tela Superga, anche qua progetto assolutamente tecnico e anonimo, che mette assieme la gomma con la tela. In realtà prodotti simili esistono negli stessi anni un po' in tutto il mondo. Le Prokets e le Ostar americane nascono negli stessi anni unendo gomma e tela. Dopodiché qui siamo invece negli anni 50. Anni fa avevo avuto la fortuna di incontrare un pittore astratto comasco che si chiamava Lino Saltini. E Lino Saltini è il progettista di moltissimi elettrodomestici italiani degli anni 50, nonché del cosiddetto telefono unificato, che è questo modello che ha popolato le nostre case prima dell'avvento di quello di Giugiaro. Ma studiando e lavorando attorno a Saltini ho scoperto che lui ad esempio aveva brevettato, che è un unicum a livello credo mondiale, sicuramente italiano, questo disco combinatore trasparente, che permette di leggere le cifre sotto il disco stesso, brevettato dallo stesso pittore. Come vedete emergono tradizioni progettuali molto diverse. Spesso le storie del design italiano ci raccontano del lavoro degli architetti. Io credo che il design italiano, ma come tutta la storia del design, sia in realtà un concatenarsi di diverse vicende, di diverse competenze disciplinare, artisti, ingegneri, architetti. L'importante è che tutti parlino la stessa lingua, che dal mio punto di vista è la lingua per cui il design deve mettere in rapporto il mondo con le cose, con gli oggetti, gli artefatti, reali o virtuali che siano. Un'altra vicenda molto bella, negli anni in cui facevo il libro ho avuto la fortuna di avere una bimba e mi capitava di trovare questi oggetti da regalarle e mi sono chiesto chi li produceva, e ho studiato la vicenda di questa azienda che si chiama Ledera Plastic. È un'azienda in provincia di Udine che produceva per tutto il mondo su licenza Disney questi pupazzi in gomma, ed erano gli unici in Italia a poter realizzare, grazie a uno stampo unico, perché per fare molte di questi sono fatti con due stampi, questo era uno stampo unico, e loro erano gli unici a essere in grado di farli al mondo. Non a caso hanno per tanti anni lavorato in esclusiva Disney per questi tipi di giocattoli che hanno popolato l'infanzia di molti ragazzi anni 50, 60 e via. Questa è un'altra storia bellissima che mentre facevo il libro ho letto un piccolo necrologio. È morto l'inventore del DAS. E io ho detto, che accidenti è? E allora sono partito dal suo cognome. Questo inventore del DAS si chiama Dario Sala. Dario Sala, da cui DAS. E mi sono messo a studiare e ho scoperto che questo signore aveva inventato un modo per fare questa plastilina, che in un primo momento era fatta con polvere ed acqua, e in fasi successive invece il brevetto verrà acquistato, perché questo è protetto da brevetto, da un'azienda italiana che si chiama Fila, che la commercializzerà, eccetera. Il mio necrologio diceva Dario Sala, inventore del DAS, che tanta fortuna ha fatto, eccetera, è morto povero. in questo senso il rapporto tra il progettista, inventore, chiamiamolo come ci pare, ma poi qui evidentemente c'è una progettazione, non si tratta di un'invenzione, perché nel momento in cui tu fai questo packaging, fai questa grafica e immagini un'utenza per questo tipo di prodotto, stai facendo un lavoro progettuale, da solo, in compagnia di un imprenditore, di un comunicatore, eccetera. Nella mia storia del design italiano non potevo non segnalare questo che è un'icona per tutti i baristi dell'universo mondo, nel senso la prima macchina per caffè 1961 in occasione del giubileo fatta da Faema con una caldaia orizzontale che permette di tenere calda l'acqua e fornisce un caffè di grandissima qualità. Oggi è stata di recente rieditata per via del suo successo di critica e di pubblico. 1969, in Monboot, nell'ambito del design italiano, si parla di poliuretano che serve a fare l'app di Gaetano Pesce, in omaggio a Firenze, il Super Honda degli Archizoom, e negli stessi anni il poliuretano viene utilizzato all'interno di un oggetto che non c'era, qui è la tecnica, i fratelli Zanatta che producono scarponi che immaginano di ripensare la tipologia del dopo sci. 1971, la Coppa del Nonno e il suo packaging sono diventate una icona e hanno avuto un successo che è durato moltissimo nel tempo. Io ho avuto la fortuna di incrociare il progettista si chiama Salvatore Gregorietti, è un grafico che lavorava nell'Unimark con Vignelli e Norda, e fu chiamato alla fine degli anni 60 a progettare un packaging prima di questo packaging in materiale plastico e dopo il cono gelato di cui vi ho parlato, il gelato stava solo nelle coppette di carta. Questa è la prima coppetta di plastica e il progettista mi raccontò con un certo calore lo scontro epico che ebbe con gli uomini del marketing che gli dicevano: il packaging non si può far marrone perché fa venire in mente strane cose, non si può far marrone. Se lo facciamo andremo sicuramente incontro a un certo fallimento. Lui è riuscito a imporlo marrone, sono passati 50 anni, le coppe del nonno si fanno ancora marrone. Un'altra storia tipicamente italiana, 1980, un'azienda che si chiama Tenax brevetta una rete da cantiere perché sostituisce i pali per delimitare i cantieri piuttosto che le protezioni che vanno sui campi da sci eccetera, e diventa leader mondiale per queste reti da protezione. Un'altra storia assolutamente che anch'io non conoscevo ed è fuori da qualunque storia del genere industriale. Sto cercando di raccontare delle storie dove c'è una grande intuizione progettuale che dialoga con innovazione tecnologica, con una imprenditoria in grado di cogliere la novità. Come si chiama l'ingegnere non è rilevante, tutti noi la usiamo e non sappiamo chi l'ha progettata, quasi tutti questi oggetti funzionano così. La categoria che vi raccontavo, anonimo d'autore, omaggio fiorentino, Tayat 1920 progettò questa tuta che in realtà non era tuta di tradizione costruttivista russa, non è Rodchenko, non è la tuta d'operaio, era una tuta da signore bene, come era Tayat che lavorava per la Vionnet a Parigi, quindi lavorando per l'alta moda, una tuta pensata come oggetto d'eccezione, di lusso per l'aristocrazia fiorentina, l'artista futurista Tayat. Un altro futurista, Ferdinando De Pero. De Pero lavorava per Campari, per la comunicazione, per manifesti pubblicitari. Non è certissimo se lui abbia seguito la realizzazione di questa bottiglietta. Sicuramente i suoi pupazzi di forma meccanica hanno ispirato la forma a tronco di cono di questa bottiglietta, che è assolutamente inedita, così come è inedita la sua trasparenza, oltre che la cromia del Campari Soda e poi ancora la texture superficiale che tutti voi conoscerete, qui siamo all'inizio degli anni 30, di questa bottiglia e ancora lo stampare il nome dell'azienda sulla bottiglia, è chiaro che la forma a tronco di cono permetteva anche una facile impilabilità del prodotto, ma a me interessa attribuire anche a De Pero questa straordinaria vending machine di Bitter Campari, quindi le vending machine sono quelle macchine in cui mettiamo un soldino in cambio di qualcosa, dalle sigarette a qualunque altro. 1930 De Pero progetta questa dispenser automatico di bottigliette Campari che credo abbia una modernità evidente di concezione nonché di disegno. Forse molti giovani non hanno fatto tempo a utilizzarlo o a conoscerlo all'interno degli uffici, questo è il telefono d'ufficio per eccellenza progetto Marcello Nizzoli, non so quante segretarie usandolo ringraziavano l'architetto Nizzoli per questo elogio alla modernità. Così come i ragazzi che hanno usato da giovani le macchine per le cicche, o i chewing gum, che oggi non ci sono più nelle città, ma un tempo era una presenza costante al di fuori dei bar, nelle stazioni, eccetera, non sapevano che Angelo Mangiarotti, famoso architetto italiano, è il progettista assolutamente d'autore delle prime macchine che dispensavano chewing gum prodotte in Italia. Così come l'archetipo dei contenitori per liquidi, benzina ed altro, è probabilmente questo progetto che Roberto Menghi, architetto milanese, ha fatto per Pirelli con una serie di soluzioni dal punto di vista cromatico, ergonomico, eccetera, assolutamente di grande rilevanza. Questo oggetto è diventata la copertina del mio libro mi è stata caldamente suggerita dal grafico che se ne è occupato. Io ero un po' perplesso, ma naturalmente ognuno deve fare il suo mestiere, aveva ragione lui, e è stata riconosciuta, è stato uno degli elementi incuriosenti oltre al titolo di questo volume. Ancora una nostra presenza quotidiana, molto diffusa, sono il tratto pen progettate da Design Group, un gruppo di designer italiani, ma questa è un'altra anonimo d'autore, tutti ce l'abbiamo in casa, assolutamente tutti. Sfido chiunque di voi che ce l'ha in casa, chi lo sa non dica, se no mi svelo bellamente, a dire chi è l'autore, che in realtà è Michele De Lucchi, uno dei più importanti designer italiani. Questo è il tema che mi interessava. Usiamo una cosa, non entro nel merito funziona o non funziona, però tutti ce l'abbiamo e il design funziona indipendentemente da chi l'ha fatto. Tutti andiamo al bar, tutti prendiamo il caffè Illy, il progettista delle tazze da caffè Illy che ha rinnovato o ha rilanciato il tema della brandizzazione delle tazze da caffè è Matteo Thun, scuola Ettore Sozzas. In fondo il tema dell'anonimo ha a che fare con una sostanziale, questo è un tema che mi interessa, non intenzionalità estetica. Di solito gli oggetti anonimi non hanno pretese di bellezza, i criteri estetici sembrano esclusi, seppure la bellezza non venga ricercata, essa appare come la conseguenza del tutto naturale di un processo giusto, corretto, in cui la forma logica, in quanto puramente necessaria, produce una qualità estetica. Il tema di cui io racconto spesso agli allievi della scuola di design in cui insegno è che devono ragionare intorno a correttezza di un processo. Se noi arriviamo a valutare un artefatto reale o virtuale in termini di bello, di piace e non mi piace, è la fine del progetto, perché purtroppo, che ci piaccia o no, le valutazioni estetiche sono assolutamente arbitrarie. Nessuno si sogna di dire a un ingegnere che ha sbagliato i conti. Tutti si sognano di dire a un progettista che la sua cosa non è bella. Io credo che sia importante uscire da quella logica. Il problema è, esiste un processo che è progettuale, che risponde a certe esigenze di mercato, produttive, tecnologiche, di comunicazione, e il risultato finale di quel processo non è bello e brutto, è giusto o è sbagliato. E nel momento in cui è giusto, e tutti i buoni designer sanno arrivare a un progetto giusto, il problema dell'estetica è un problema interno, è un prerequisito fondamentale. Oggi il problema è che ci troviamo troppo spesso di fronte a scelte rispetto al design, e parlo del prodotto tridimensionale, ma penso anche alla comunicazione visiva, al mondo online, dove è predominante il criterio del gusto, ma il criterio del gusto non sottostà a nessuna razionalità, è spesso, troppo spesso, puramente arbitrario. I nostri oggetti, scriveva Gregotti, sono ammalati di stile, intendo dire che nell'essere progettati e costruiti sono avviluppati da una coltre estetica eccessiva che impedisce di riconoscere l'autentica natura. E poi i piccoli oggetti anonimi dicono che invece rispondano a un'altra logica. Ancora, di recente diversi designer contemporanei, quando io davo alle stampe il mio libro, c'era in triennale questa mostra curata da Fukasawa e Jasper Morrison, che sono due architetti molto in voga attualmente, che si chiamava Supernormal. Il Supernormal è un altro modo di dire design anonimo. Loro dicono: il mondo del design vive una situazione di deriva dalla normalità, ha dimenticato le proprie radici e il principio originario in base al quale ai designer spetta prendersi cura dell'ambiente creato dall'uomo. Supernormal, quindi la loro idea di design, è più comune, cioè esiste, è possibile trovare un'idea normale di design nel mondo delle cose disegnate, nel completo anonimato. È possibile anche nel mondo delle firme dei designer, e penso che dovremmo essere d'accordo che non è solo preferibile, ma che sembra aprire al design al mondo del tutto nuovo, libero dalla cappa del design. Io credo, e arrivo al contemporaneo, che oggi siamo in una condizione in cui le premesse di cui vi ho parlato, che hanno ispirato la realizzazione di quel mio libro e ispirano attualmente le mie riflessioni, si possano collegare. Io credo che siamo entrati in un periodo storico pieno di grandi cambiamenti, di grandi trasformazioni. Ve ne addito alcune, non mi darete del presuntuoso se mi permetto di darvi dei percorsi di intelligenza e di lettura della condizione contemporanea. Io mi trovo, pur occupandomi di progetti, oggi a leggere pochissimi libri che hanno a che fare con l'architettura, col design, con l'estetica, e leggo dei libri che provano ad aiutarmi a capire dove stanno andando le condizioni che permettono di sviluppare il progetto, l'architettura. E allora di recente ho letto un libro di un studioso che si chiama Cooper Ramo, che parla di un secolo imprevedibile. Noi siamo entrati in un secolo dove le condizioni di liquidità di cui parlava Bauman sono diventate assolutamente comuni, e lui dice oggi il secolo imprevedibile necessita di un approccio rivoluzionario. Io credo che il progetto abbia a che fare con il proiettare, andare oltre le condizioni esistenti e ragionare in una logica di innovazione, e alla luce di questa riflessione il progetto è lo strumento per capire e dominare le nuove condizioni del secolo imprevedibile. Credo che quello che tragicamente è avvenuto in queste settimane, un terremoto, un'esplosione nucleare, l'entrata in guerra dell'Italia, dicano molto bene sulla necessità di trovare degli strumenti per dominare l'imprevedibilità, e questi non possono essere quelli della pura emotività, della pura irrazionalità. Proviamo a trovare degli strumenti, ma questa idea generale del mondo in cui viviamo si applica poi a condizioni specifiche, economiche. Tutti ormai parlano della necessità di passare da un'economia che Latouche chiamava sviluppista, dello sviluppo indefesso e indeterminato, che ha portato alla saturazione delle risorse, a un sistema perenne di instabilità, di rincorsa al denaro, a successo, eccetera. Si ha necessità di ragionare in termini di economia del limite. Economia del limite vuol dire entrare in un'altra logica di costruzione del modello economico della nostra società, e tutti questi elementi derivano uno dall'altro. Si parla sempre di più di corporate social responsibility, cioè della necessità che le imprese non siano irresponsabili, per dirla con Luciano Gallino, che ha scritto dei libri molto interessanti, da una parte sul declino dell'Italia industriale e dall'altra sulla difficoltà che imprese, barra io dico istituzioni, hanno oggi, la difficoltà che hanno di prendersi delle responsabilità rispetto al mondo. Io credo che debbano prendersene anche i progettisti. Ormai è comune parlare del concetto di coda lunga, Chris Anderson, The Long Tail, sicuramente conoscerete questo volume, che dice che in buona sostanza ormai da tempo siamo in un mercato che non è più unitario, è pieno di nicchie, non è una novità, ma le nicchie vuol dire che ci sono tanti mercati percorribili, tanti target da inseguire, e non esiste più una sola idea di design, un solo mercato per il design. Troppo spesso, ma pensiamo anche ai nostri consumi culturali, ai nostri consumi editorial televisivi, per dirne una, ci dicono sempre che abbiamo bisogno di Pippo Baudo perché la gente vuole Pippo Baudo. Io non sono convinto che le cose stiano così, forse c'è qualcuno che ha bisogno ancora di Pippo Baudo o di Bruno Vespa, ma credo che ci sia necessità, e l'affermazione del satellite, dei canali tematici, dell'online dimostra che c'è una segmentazione fortissima dei consumi culturali, per cui ci può stare Goldin, ma ci può anche stare la strozzina, posso? E questo vale per il design. La difficoltà oggi è che troppo spesso si dice il mercato vuole quello. Io non credo che esista più un mercato unitario, ma lo dico sulla base anche di quello che illustri economisti vanno a raccontare. Così come non c'è più una logica unitaria per fare marketing. Il marketing non è più da tempo ormai una scienza esatta, perché se fosse una scienza esatta produrrebbe prodotti tutti di successo sulla base di una formula algebrico-matematica. In realtà le cose sono molto più complicate, e c'è chi ragiona ormai di viral marketing, di marketing 2.0, di marketing non convenzionale. Oggi siamo di fronte a un consumatore evoluto che è in grado di introdurre dei criteri diversi di accedere al mercato. Non è più un consumatore per cui esiste un unico mercato, un unico modo di fare comunicazione, un unico modo di fare marketing, e la complessità dei nostri stessi comportamenti come consumatori. E tutto questo avviene in relazione anche alle nuove opportunità che danno le nuove tecnologie, i nuovi media, eccetera. Alla luce di tutto questo panorama, non possiamo più continuare a raccontare che il design lo fa la firma, che è quello che purtroppo vediamo sempre raccontato. C'è bisogno di un altro modo di arrivare al progetto. Qualcuno aveva teorizzato, la prima è una definizione di Maldonado, io sono affezionato alla definizione di un fiorentino doc, che era Klaus Giovanni König, che diceva il vero design è tale solo quando agiscono interazioni fra scoperta scientifica, applicazione tecnologica, buon disegno, ma questo è scontato, ma a me interessa l'ultimo pezzo, effetto sociale positivo. In questo senso, quando si riesce a fare quello, gli artefatti, per dirla con Renzo Zorzi, intellettuale adottato da un grande imprenditore come Adriano Olivetti, gli artefatti sono il risultato della necessità, del destino, di un'interazione tra intelligenza e progettualità industriale, con le idee, le sperimentazioni, le ricerche, il linguaggio di tutta una società. Questo è un tema interessante. Molti degli oggetti anonimi hanno fatto questo, hanno tradotto una intelligenza e progettualità industriale in una risposta a un'esigenza precisa che la cultura più avanzata di una società andava esprimendo. E allora io credo che le aree di interesse oggi per il design possano essere queste. È interessante occuparsi dal mio punto di vista di queste quattro parole, ve le dico teoricamente e poi ve le esemplifico. Il tema green è un tema molto di moda e come tutte le cose di moda spesso rischia di essere una parola valigia, come Mari etichettava il design, vale a dire una parola che tutti vedono fuori scritto design o green e dentro però in realtà ci mettono quello che vogliono e uno non sa più che stai parlando di green o stai parlando di design, in realtà intendendo cose molto diverse. Io credo che è un tema su cui i consumatori sono diventati molto sensibili, le aziende più avanzate sono diventate molto sensibili, spesso però si fa greenwashing, vale a dire si fa un lavaggio di presunta ecologicità, di presunta sostenibilità, in realtà noi oggi non abbiamo automobili sostenibili, prodotti sostenibili, packaging sostenibile, ma il tema della sostenibilità, della limitatezza delle risorse a partire da quelle energetiche è uno dei grandi temi. I progettisti hanno in mano la possibilità di occuparsi anche di questo, che vuol dire occuparsi del risparmio sui materiali che servono a produrre, di risparmio dell'energia consumata, di fine di ciclo di vita dei prodotti. C'è un mondo di cui occuparsi. Spesso la natura, natural, configura un mondo a cui ispirarsi in termini di capacità di fare economia sui materiali e sugli elementi. Io faccio riferimento nel mio libro, facevo nel riferimento nel mio libro sull'anonimo a quegli stupendi librini che fece negli anni 60 Bruno Munari, uno di questi si chiamava Good Design, forse qualcuno di voi lo conosce, e analizzava le arance, i piselli come perfetto esempio di prodotto industriale. In un packaging assolutamente perfetto sono contenuti prodotti seriali, detti piselli, prodotti seriali, detti spicchi dell'arancio stesso e forse hanno qualcosa da insegnarci al nostro modo di progettare. Real, mi interessano quegli oggetti che impattano nella realtà e nella vita quotidiana, non le cose da sogno che vediamo spesso presentate come documento delle ricerche del design, le cose che incidono realmente nella vita reale. Human, spesso si è usato il termine design accoppiato a innovation design driven, marketing design driven, a me interessa il concetto di human design driven, mi interessa che il design sia uno strumento che serve alle persone che utilizzano artefatti tridimensionali virtuali. Ecco che allora ci sono interessanti ricerche che raccontano delle nuove attenzioni del progetto. Questo ad esempio è nato in un laboratorio progettuale Whirlpool e che ragiona sulla fitodepurazione. Posso lavare usando acqua e piante. Questi che vedete sono degli specie di antichi catini all'interno del quale metto i miei panni da lavare e lasciati a lungo finché acqua e piante possono tra di loro interagire, possono essere puliti. Anche il concetto di slow design mi interessa, come è interessante anche il concetto, è diventato di moda lo slow food, ma probabilmente ragionare in termini di lentezza può aiutare la mobilità, il progetto, i consumi. Il tema della nuove fonti energetiche, questo è uno dei gruppi più interessanti a livello internazionale che si occupa di oggetti a tecnologia complessa, è un gruppo svedese che ha progettato una bicicletta a idrogeno, è un concept per Aprilia, naturalmente mai entrato in produzione. Il tema delle nuove sorgenti energetiche applicate ai mezzi di trasporto è uno dei grandi temi del futuro, anche in una declinazione, questo è Fuse Project, un altro gruppo internazionale di livello, è uno dei grandi temi del futuro. Certo, l'applicazione delle nuove sorgenti energetiche deve diventare un progetto realmente friendly e realmente fruibile come questo monopattino a idrogeno per uso urbano che i Fuse Project immaginano. Ma poi mi interessa anche il tema dell'usabilità delle cose. Questo è un progetto che Orlandini, che è un designer milanese, ha sviluppato per un'utenza ampliata e che in realtà è diventato il best seller della produzione Schneider. È nata per un'utenza portatrice di handicap, ha degli aspetti di funzionalità tale che ne hanno fatto il best seller della produzione Schneider. Questo è un punto di vista che mi interessa. anche l'idea che la progettazione serva ad aiutare a vivere meglio le persone. Mi interessa il tema del design che rende fruibile, questo è un progetto che giovani progettisti formatisi alla scuola veneziana di design hanno fatto per un ospedale, far uscire il progetto di una serie di oggetti che normalmente fruiamo con un po' di tristezza o in condizioni che spesso sono naturalmente già tristi per via della malattia, della sofferenza, eccetera, costruire un contesto ambientale che invece sia piacevole, ma questo vale per un ospedale, vale in una sala d'attesa, vale in uno spazio pubblico, spesso c'è tanto lavoro da fare qua dietro per rendere davvero tutto ciò fruibile. Io racconto spesso la storia di un tema che è una delle caratteristiche della nostra società, che è il tema della sicurezza. L'incontro tra Dainese, che era un produttore vicentino di tute, e un designer esperto dell'abbigliamento che si chiama Mark Sadler, ha fatto nascere il business dei sistemi protettivi per lo sport, che ha fatto di Dainese l'azienda leader nel mondo. C'era una necessità proteggere. L'unione tra una capacità produttiva, un'intuizione imprenditoriale e un'idea di progetto ha fatto nascere un nuovo mercato. Io credo che esistano, anche alla luce della costruzione di infinite nicchie di mercato legate alla coda lunga del mercato stesso, esistano infinite nicchie tutte da esplorare. Il tema della sicurezza, che nella nostra società è stato spesso gestito in termini militari, in realtà merita ben altre attenzioni. Qualche tempo fa a New York ci fu una mostra curata da una nostra conterranea, che è Paola Antonelli, trasferita a New York, che ragionava sul tema della sicurezza, anche quella molto banale di andare al ristorante e aver bisogno che non ti freghino la borsa, anche in termini ironici e, perché no, poi alla fine perfettamente funzionali. È un gancio per far sì che al ristorante la tua borsa abbia una relativa certezza di rimanere al suo posto. C'è anche un altro tema interessante per cui il design potrebbe mettersi utilmente a disposizione, quello che viene chiamato il design per il sud del mondo. Noi siamo sempre abituati a pensare al ruolo del design e le possibilità del progetto in relazione al mondo. Al Cooper Hewitt Museum di New York qualche anno fa ci fu una mostra che si chiamava Design for 19%. Dice: noi siamo abituati a pensare al design che in realtà serve il 10% dell'umanità. Il 90% dell'umanità ha bisogno del progetto, davvero. Questa era una ricerca di questo progettista Agustin sulla possibilità di fare dei sistemi per raccogliere l'acqua piovana in Africa e automaticamente depurarla. Design italiano, perché non potevo non rispondere a quello che mi avevi chiesto. Mi piace pensare a questa idea e a quest'idea che Sergio Polano ha del design italiano. Lui lo scriveva a proposito dei fratelli Castiglioni, io credo che sia una delle caratteristiche del design italiano, la capacità e la specificità del design italiano di mettere assieme eversione sperimentale e raziocinio progettante. Nella stagione più eversiva del design italiano, che è quello del radical design degli anni 60, l'industria italiana con raziocinio progettante seppe far diventare prodotti che continuano a essere prodotti industrialmente ancora oggi, esiti di ricerche di eversione sperimentale. L'app di Gaetano Pesce, il Superonda, i progetti degli Archizoom, nasceva il tavolo Quaderna, nasceva dall'idea di prodotti fortemente eversivi che poi sono diventati prodotti industriali. Non so se questo sia bene o male per il radical, probabilmente sì. In ogni caso, oggi probabilmente il motivo per cui moltissimi designer di tutto il mondo vengono a lavorare con l'industria italiana è perché sa tradurre in pratica produttiva delle idee spesso anche molto forti. E allora, quando penso al design italiano, mi interessa andare a cercare quei progettisti, Riccardo Blumer è un progettista forse non tanto noto al grande pubblico, ma oltre a essere un mio docente all'università, per cui devo fare anche un po' di propaganda e me ne scuserete, è credo uno dei designer più sperimentali e ricercatori, che ha un rapporto molto speciale con questa azienda del design italiano che si chiama Alias e che ragiona attraverso tutto un percorso che è fatto di sperimentazioni, prototipi, sulle nuove possibilità, le nuove potenzialità del prodotto, anche di un prodotto molto tradizionale come uno sgabello. E poi mi interessa trovare, e questi sono tutti i progettisti under 40 che vi faccio vedere adesso, delineo uno studio trevigiano specializzato in abbigliamento sportivo, in scarponi, eccetera, che ha disegnato per Manfrotto questo molto intelligente treppiedi per macchina fotografica. Questo invece è un omaggio fiorentino ad un'azienda fiorentina che si chiama Palomar, è giusto? So che è un'azienda fiorentina, di un giovane designer di scuola milanese che ragiona sull'oggetto tecnologico. Io credo che il tema dell'oggetto tecnologico, come ben testimonia la fortuna di tutta la tecnologia, la fortuna in termini di pubblico, nonché di mercato economico, dei prodotti Apple che sono progettati per essere facilmente usabili, facilmente fruibili, eccetera, l'oggetto tecnologico oggi è un grande tema che meriterebbe migliori attenzioni da parte dei progettisti. Questo è un giovane progettista che ha progettato, credo con grande sapienza, degli oggetti tecnologici di buona utilizzo. Questo è un altro progettista under 40 che provò qualche anno fa a rilanciare un'idea di design in una delle più grandi aziende storiche del design italiano, che è l'Olivetti. Sicuramente dal mio punto di vista non mi interessa che il design continui a essere etichettato con queste parole. Vi rileggo una citazione di Sergio Polano che dice che troppo spesso quando parliamo di design intendiamo, seconda riga, estetizzazione del futile, cosmetica delle superfici dei prodotti frequentemente confuse con i servizi, petulanze formali a motivo di branding e marketing, imbellettamento trendy del superfluo, nonché spesso inquinante, buccia di cose non necessarie, anzi per lo più inutili ma sostenibili, purtroppo alcune servibili, confezionamento alla page di parecchi apparati mobili e immobili per soddisfare i bisogni indotti, riciclaggio di stilemi ritenuti in sintonia con lo spirito effabile del tempo, banalizzazione brutale dell'artefatto attribuendogli sembianza di balocco pupazzo, ricerca profittevole di esigenze insoddisfatte dalla Sartali, infusione di presunta emotività e sensazioni non richieste, accaloramento cromatico e infarcimento materico in assenza di necessità e opportunità, su oggetti di ogni sorta e fattura ma non durevoli, gratuito accanimento nell'assoluta negazione di relazione forma-prestazione, coincidente con la costruzione di interfacce non usabili ma carine. Di tutto questo non se ne può più. L'urgenza delle condizioni del presente necessita di ragionare in modo diverso attorno al design. La mia provocazione è che ragionando attorno a ciò che noi tutti quotidianamente usiamo, senza saperne l'autore, il brand, eccetera, ragionando attorno a quegli oggetti che spesso sono i nostri compagni di una vita, acquisiamo una sensibilità e una coscienza del ruolo del progetto, dell'artefatto reale o virtuale molto elevata. Io credo che abbia aiutato di più a capire cos'è il design una moca Bialetti di tonnellate di prodotti di Philip Starck. Grazie.